Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
I gesti parlano più delle immagini e delle parole. I gesti. Ci sono questa parola di Dio che abbiamo letto, due gesti. Gesù che serve, che lava i piedi. Lui che era il capo lava i piedi agli altri, ai suoi, ai più piccoli. Un gesto. Secondo gesto, Giuda che va dai nemici di Gesù, di quelli che non vogliono la pace con Gesù, a prendere il denaro col quale lo ha tradito, le 30 monete. Due gesti.
Pagine, fogli, parole. Bentrovati cari amici da Laura De Luca con le parole di Francesco pronunciate giovedì santo, il 24 marzo, in occasione della messa in cena Domini al centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto. È proprio il Papa stesso che ci suggerisce la traccia di oggi. Gesto è lo spunto che seguiremo.
Anche oggi qui ci sono due gesti. Questo, tutti noi, insieme, musulmani, indi, cattolici, cotti, evangelici, ma fratelli, figli dello stesso Dio, che vogliamo vivere in pace, integrati. Un gesto. Tre giorni fa, un gesto di guerra, di distruzione, in una città dell'Europa, la gente che non vuol vivere in pace. Ma dietro di quel gesto, come dietro di Giuda, c'erano altri. Dietro di Giuda c'erano quelli che hanno dato il denaro perché Gesù fosse consegnato. Dietro quel gesto ci sono i fabbricatori, i trafficanti delle armi, che vogliono il sangue, non la pace, che vogliono la guerra, non la fratellanza.
Pagine, fogli, parole, gesti dunque di pace o di morte, di amicizia o di crudeltà, un gesto formale, un gesto d'amicizia, un gesto d'affetto, di entusiasmo o ancora il gesto di un folle. Quanti modi possiamo declinare questa parola? Limitativo, è solo un gesto, appunto, che da solo non è sufficiente, non dice abbastanza, o al contrario, quel che conta è il gesto, ovvero l'intenzione. È sempre la solita splendida ambiguità delle parole. Gesto dal latino gerere, ovvero comportarsi, operare, affine a portare. Il gesto infatti porta con sé un significato, un sentimento, un'emozione, appunto un'intenzione. E non a caso Francesco ha parlato di gesti compiendo un gesto pienissimo di intenzione e di significato. Ogni gesto ne chiama un altro in risposta, un gesto di distensione incoraggia un gesto analogo, ogni gesto ha una conseguenza. Gesto, gestire, gesticolare, gestualità, gestione. La gestione del denaro e il gesto di donarlo. È stata costituita da pochi giorni presso la Fondazione Antoniana Rogazionista la Banca della Carità Antoniana, l'unica banca che dà tutto quello che ha, di fatto un canale in cui raccogliere offerte per quei poveri che in Italia non arrivano a pagare le bollette o a riempire la dispensa. È un'iniziativa che serve ad aiutare i centri antoniani e i parroci a rispondere appunto a quelle famiglie che hanno delle difficoltà stante la crisi economica. Il presidente della Fondazione Antoniana, padre Gaetano Lorusso, ci spiega le sfumature di questa iniziativa che ci invita tutti a gesti di solidarietà. Padre Gaetano, chi sono i poveri oggi?
Sono persone che hanno subito l'onta di non avere più la dignità di un lavoro, di non portare a casa dei soldi per dare decoro alla propria esistenza e all'esistenza dei propri cari, e quindi hanno bisogno o di rivolgersi alle finanziarie per avere continuamente dei prestiti per andare avanti. Per lo più sono in mano agli strozzini, molti vivono anche di espedienti, molti disperati finiscono anche nella malavita perché da qualche parte il sostegno lo devono tirar fuori. Questo è il povero che noi abbiamo oggi, indigeno, autoctono, il cosiddetto povero italiano.
E tra questi poveri ci sono delle tipologie diverse, perché questa nuova povertà ha creato anche nuove reazioni, nuove forme di adattamento appunto alla situazione attuale.
Sì, molti di loro stanno vivendo anche una sorta di resilienza, si sono così, come dire, abituati a questo andazzo, che oramai hanno perso la speranza, però poi tra questi abbiamo anche chi è con la speranza vuole crescere e continuare ad andare avanti, però ha bisogno di quel piccolo aiuto per quella famosa dignità. Quando non ci sono più soldi per pagare una bolletta della corrente elettrica, non c'è più dignità. Quando ti tagliano addirittura il gas e l'acqua, non c'è come lavarti e come riscaldarti. Non solo non c'è più dignità, non c'è più vita. Questi poveri ci sono oggi e sono coloro ai quali noi ci stiamo indirizzando per dire: attento, se si tratta di 120 euro di bolletta, vediamo di fare qualcosa per te. E grazie a Dio la provvidenza in questa fase ci sta aiutando. Noi quello che avremo lo daremo, perché vogliamo essere, sperare di essere evangelici presenti a queste grandi e nuove necessità.
Adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, in realtà ridando voce a un pensiero ricorrente di Papa Francesco, che la Chiesa non può limitarsi ad essere un onlus, un organismo insomma di volontariato, una struttura economico-finanziaria assistenziale. Cosa rispondiamo a questa obiezione molto autorevole?
Con la stessa parola di Papa Francesco: aprite le vostre porte. In questo caso noi le porte le apriamo con quello che abbiamo. Se abbiamo una disponibilità, apriamo le porte e diamo questa disponibilità. Se non c'è, no, non c'è niente da fare. Però se delle persone buone, che hanno quell'in più, che per altri può essere vitale, possono dare a noi questo in più da trasmettere in un modo trasparente, come li abbiamo, così li ridoniamo, persone in difficoltà, noi non solo siamo in linea con Papa Francesco, che ci dice date le canoniche ai profughi, ammesso tra parentesi che le canoniche nostre sono a norma, perché alcune non sono nemmeno a norma e là i profughi non ci possono nemmeno vivere, tra parentesi, ma alla fine mettiamo anche in atto una parola che è del Vangelo, che dice beati quelli che sapranno donare, perché loro stessi poi diventeranno dono.
Questa è la novità sempre nuova del Vangelo, il fatto della carità è una delle parole chiave, cioè è la parola chiave del Vangelo, dell'annuncio di Cristo. E, è una parola che fa sempre ancora notizia, tuttavia. Perché? Perché sembra sempre così insolito, sconvolgente, controcorrente alla fine l'atto del semplice, del dare o del condividere.
Il più grande pensatore che il cristianesimo abbia suscitato, Paolo, l'ha capito prima di tutti. Posso avere l'ingegno, posso essere un maestro di creatività, posso essere un grande architetto, un grande filosofo, un grande medico, ma se non avessi la carità non sarei nulla. Nella nostra realtà non solo la carità è un'espressione che risponde a ciò che Gesù ci dice di essere, perché noi amando diventiamo carità e amando mettiamo in atto il primo comandamento, ma nella nostra realtà addirittura la carità ha anche una valenza che oggi è sociale. Chi ha bisogno di aiuto. E la migliore espressione d'aiuto che noi possiamo dare è riscoprire questi valori della carità, che se vengono diffusi anche nel grande mondo dell'imprenditoria, di chi ha, e sono tanti quelli che hanno, probabilmente allora la carità evangelica può diventare addirittura uno strumento di evangelizzazione, nel senso che noi la mettiamo lì davanti agli occhi di queste persone per dire: attenzione, possedete il mondo, ma se non possedete la carità siete nulla, come ci dice San Paolo.
Lei ha detto che sono i pensieri a generare la realtà. Il cristianesimo si regge su un pensiero, ma non solo su un pensiero. Su che cosa lo ricordiamo in questa occasione?
Sulla parola di Dio. Noi siamo parola. Gesù è stato parola incarnata e noi possiamo essere tanti piccoli Gesù se prendiamo quella parola, la incarniamo, cioè la facciamo diventare carne per noi stessi e poi la affidiamo ad altri. E quindi non è più un pensiero, è la parola diventa una sostanza che noi spezzettando possiamo dare a chi non ce l'ha. Ed è una sostanza che poi rivoluziona la vita, ed è semplicemente bello.
Allora, forse è il superamento della barriera fra pensiero e azione.
Sì, potremmo concludere dicendo che in questo caso, nel segno della carità, il pensiero e la carità, il pensiero e la realtà si fondono insieme, dove tutto è un bruciare d'amore per ciò che vogliamo essere, per ciò che siamo e per ciò che siamo stati anche in un certo qual modo costituiti in carità per amore di un Dio creatore.
Bene, pensiero più azione uguale gesto. Gesti il più possibile di carità, grazie alla Fondazione Antoniana, grazie al presidente padre Gaetano Lorusso. Per chi volesse saperne di più e soprattutto accedere allo sportello della Banca della Carità Antoniana, www.fondazioneantoniana.org. Sportello con entrate e uscite in totale trasparenza. Oggi ci guida la parola gesto tra le pagine, i fogli, le parole di Radio Vaticana Italia.
I gesti parlano più delle immagini e delle parole.
Così il Papa giovedì santo, 24 marzo, presso Auxilium, il centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Gesti di fratellanza e gesti di guerra. Fra i primi c'è anche la disponibilità a parlare, ad aprirsi al prossimo, a incontrarsi, a riconoscersi appunto fratelli. Ebbene, di questo parla lo spettacolo teatrale che vi segnalo oggi.
In scena.
Spettacoli, teatri, spettacoli, grandi schermi,
teatri,
studi televisivi,
grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
Si riconoscono in qualche modo sorelle, capaci di gesti reciproci di solidarietà, le protagoniste di Come te, di Maria Letizia Compatangelo, in scena da questa sera, 29 marzo, a Roma, al Teatro dei Conciatori. L'autrice è stata intervistata da Angela Di Giacomo Antonio.
Senza scendere nel dettaglio della trama, quello che è il fulcro, perché uno spettatore dovrebbe venire a vedere questo spettacolo? Cosa c'è in più in Come te?
È una bella domanda. È una storia dell'incontro, di incontro-scontro tra due donne molto diverse tra loro. E il pubblico è con un andamento, non dico da giallo, ma insomma ci sono dei colpi di scena, ci sono degli indizi seminati che possono portare il pubblico a pensare in un modo per poi essere sorpreso, come si spera appunto dal meccanismo teatrale del colpo di scena, sorpreso per uno sviluppo impensato della situazione, per cui all'inizio sembra che sia un normale colloquio di lavoro, poi c'è, può essere il contrasto tra la donna, la manager affermata, e invece la giovane alle prime armi, oltretutto neanche italiana. Questo però è abbastanza ininfluente, ma serve alla storia, perché questo incontro di lavoro è perché la manager sta cercando una interprete che la possa accompagnare in un lungo viaggio da fare in Russia, 4 settimane, e quindi ha bisogno di una persona padrona della lingua russa. Ecco, pian piano si scoprirà che la giovane che si è presentata da sola al colloquio,
che si chiama Irina,
Si scoprirà che Irina invece sta cercando qualcos'altro da lei. Alla fine si scoprirà che non è Irina a sostenere un colloquio, ma in realtà è Lea che sta passando, Lea Foresi, la manager, che sta passando una specie di esame molto importante, perché la posta in gioco è veramente vitale in questo caso. C'è questo continuo ribaltamento di ruoli. E quindi appunto dalla persona che sostiene un colloquio a quella che sta facendo un colloquio, ma poi perché? Quello che credo sia un punto importante è ciò che Irina è venuta a chiedere a Lea, anzi lei dice: io non sono venuta a chiedere, io sono venuta a dare. Questo è fondamentale, ma questo dare di Irina porta Lea a dover superare tutta una serie di sue chiusure, di suoi dolori, di suoi rancori per aprirsi nuovamente alla vita. E quello che Irina chiede, a cui fa appello Irina nei confronti di Lea, è una figura drammaturgica molto potente, è l'altruismo. E di fronte a questo è necessario veramente un supplemento di forza, un supplemento di amore, un supplemento di dedizione. È comunque un testo anche crudo, duro in molte parti, ma anche ironico. Come è la vita, che mescola i generi, mescola i linguaggi, è sempre imprevedibile e supera sempre la fantasia, tutto sommato. Ecco, io penso che questo possa interessare il pubblico.
Posto che ogni autore adora i propri personaggi, perché chiaramente altrimenti non li avrebbe descritti, in quale dei due personaggi c'è più Maria Letizia Compatangelo?
Sicuramente nella donna più matura, però ricordo anche com'ero a 24-25 anni, con le speranze e anche la sete di assoluto che si ha quando si è giovani. Quando si è più grandi, a volte di assoluto rimane soltanto il disincanto, no? Ed è questo personaggio, entrambi i personaggi mi piacciono. Ma questo personaggio di Lea, sicuramente questa sua forza di saper mostrarsi nuda nei propri sentimenti, e anche questa forza di ricostruirsi e comunque di accettare una nuova sfida, superare il disincanto, rimettersi in gioco, sì, l'amo molto.
The American way, the world is a stage is a world of entertainment.
Grazie a Maria Letizia Compatangelo, ripeto, Come te è in scena da questa sera, 29 marzo, a Roma, al Teatro dei Conciatori, con Gianna Paola Scaffidi, Marina Amigoni, Igor Mattei in scena, la regia di Donatella Brocco.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Parola. Alfa e omega. Inizio alla fine. Senso. Dialogo. Percorso. Vita. Comunicare. Vivere.
Mauro Miccio, docente universitario.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. Ecco, vi abbiamo appena ricordato gli appuntamenti del nostro magazine, del mattino, poi in replica al pomeriggio. Poi abbiamo due monografie settimanali, al lunedì con Volti, uomini e donne di oggi raccontano il volto di Cristo, e il Teatro della Misericordia al giovedì, questi due ultimi appuntamenti alle 21. Ebbene, giovedì prossimo, dopodomani, 31, alle 21, Teatro della Misericordia vi propone una intervista impossibile a Maria di Magdala con la bravissima Raffaella Castelli. Maria di Magdala, colei che compì quel gesto straordinario, appunto, anche lei inginocchiata ai piedi di Gesù. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao.